lezione di lettura biblica che da una parte conclude il ciclo di letture bibliche che il padre Maurizio ha tenuto nel corso di questo anno sui Salmi, e d'altra parte è anche un po' l'ultima serata di questi tre giorni che abbiamo fatto, così sostenuti dalla Fondazione Carlo Maria Martini, in occasione dell'uscita del quarto volume dell'Opera Omnia di Martini, che è dedicato alla scuola della parola. E allora ci sembrava bello concludere con un momento un pochino più sottolineato, un pochino più enfatizzato, proprio di lettura biblica, ispirandoci anche a quegli insegnamenti sapienti ed efficaci che il padre Martini ci ha fatto conoscere e che attraverso di lui abbiamo potuto approfondire. Sul foglio che avete recuperato all'entrata della chiesa c'è una preghiera che è proprio di padre Martini e che possiamo ascoltare per introdurci in questo momento di ascolto della parola. E quindi iniziamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore, noi ti ringraziamo perché ci raduni ancora una volta alla tua presenza. Ci raduni nel tuo nome. Signore, tu ci metti davanti la tua parola, quella che tu hai ispirato ai tuoi profeti. Fa che ci accostiamo a questa parola con riverenza, con attenzione, con umiltà. Fa che questa parola non sia da noi sprecata, ma sia accolta in tutto ciò che essa ci dice. Noi sappiamo che il nostro cuore è spesso chiuso, incapace di comprendere la semplicità della tua parola. Manda il tuo spirito in noi perché possiamo accoglierla con verità, con semplicità, perché essa trasformi la nostra vita. Fa, oh Signore, che non ti resistiamo, che la tua parola penetri in noi come spada a due tagli, che il nostro cuore sia aperto ad essa e che la nostra mano non vi resista, che il nostro occhio non si chiuda, che il nostro orecchio non si volga altrove, ma che ci dedichiamo totalmente a questo ascolto. Te lo chiediamo, o Padre, in unione con Maria, che ha recitato questi salmi, per Gesù Cristo, nostro Signore.
Salmo che prendiamo in considerazione questa sera, come vedete anche nel foglio, è il Salmo 131. È un Salmo che appartiene a un gruppo che va dal 120 al 134, 15 Salmi, che sono chiamati Salmi delle Ascensioni, perché venivano recitati dai pellegrini che si recavano a Gerusalemme. Gerusalemme si trova a circa 750 metri e quindi si saliva, ma evidentemente questa salita materiale era poi figura della salita spirituale, della salita verso l'alto. Sono canti quindi pensati per accompagnare il cammino dei credenti verso la città santa. Noi potremmo dire, li leggiamo oggi per sostenere la nostra fiducia nel cammino della vita. Una breve citazione di Sant'Agostino: voi sapete, fratelli, che un cantico delle ascensioni non è altro che un cantico della nostra ascensione, e che questa ascensione non si fa con i piedi, ma con gli slanci del cuore. Abbiamo detto che sono salmi dei pellegrini, possiamo brevissimamente ricordare il posto centrale che nella scrittura occupa il motivo del pellegrinaggio, dell'essere per strada, dell'essere in cammino verso l'incontro. Emblematica è la figura di Abramo, il padre della fede. L'appello di Dio lo mette per strada, è nomade alla ricerca della benedizione, alla ricerca di una convivenza diversa, va, lascia la terra conosciuta per andare verso una terra in cui sia possibile vivere da fratelli secondo il progetto di Dio. Abramo, il padre della fede, è pellegrino. Pellegrini, per definizione, sono tutti gli israeliti, come riconosce Davide nel primo libro delle Cronache, al capitolo 29, versetto 15, dove dice: noi siamo stranieri e pellegrini come tutti i nostri padri. Anche la tradizione cristiana riprenderà questo motivo della comunità come comunità di pellegrini e stranieri lungo il cammino della vita. Ricordo soltanto la lettera agli Ebrei al capitolo 11, versetto 13, quando l'autore parla dei patriarchi e dice che dichiararono tutti di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato, dice l'autore, alla patria che avevano lasciato, avevano la possibilità di ritornarvi, ma cercano invece la patria che Dio ha preparato. Dunque, questo salmo che adesso sentiremo leggere tocca proprio una dimensione fondamentale della nostra esistenza. Del resto il viaggio, sappiamo, è un motivo simbolico che ritorna anche nella letteratura.
Canto delle salite di Davide. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele attenda il Signore, da ora e per sempre.
Questo salmo, descrive l'atteggiamento autentico da assumere di fronte a Dio, l'atteggiamento che deve accompagnare il pellegrino lungo il suo cammino. Quindi in qualche modo potremmo dire l'atteggiamento nel quale noi dobbiamo entrare nel cammino della vita, nel percorso che ci è dato da percorrere giorno dopo giorno. Fondamentalmente, cos'è che deve imparare il pellegrino? Cos'è che dobbiamo imparare noi? Passo dopo passo, crescere nella capacità di affidamento al Signore. Come possiamo vedere, il testo si compone di tre brevi strofe che corrispondono ai tre versetti. la prima strofa, il primo versetto mette a fuoco l'atteggiamento nei confronti di Dio da contrastare: l'arroganza, l'ambizione, la presunzione. La seconda strofa, il versetto 2, evidenzia invece l'atteggiamento da promuovere nei confronti di Dio: la fiducia, l'affidamento pacificante. E poi la terza breve strofa, il versetto 3, allarga la prospettiva a tutto Israele. Il versetto 1 comincia chiamando in causa il cuore. Signore, non si esalta il mio cuore. Sappiamo che nella tradizione biblica il cuore indica l'interiorità personale, il luogo intimo e nascosto dove maturano gli orientamenti di fondo, dove nascono le decisioni fondamentali. È proprio a questo livello profondo, nascosto, che tende a mettere radici la superbia, che è il peccato per eccellenza, come ci ricorda anche il Salmo 19 al versetto 14, che dice: «Dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato». La superbia, che è la pretesa di bastare a se stessi, di essere autosufficienti, la pretesa di poter fare a meno dell'altro, con la maiuscola, e degli altri. Dal cuore il salmista passa agli occhi: né i miei occhi guardano in alto o si innalzano. Ora il riferimento è allo sguardo sulla realtà, alla progettualità, alla maniera di impostare la propria vita concretamente. Quando la superbia occupa l'intimo della persona, si manifesta negli occhi alteri, altezzosi, cioè nella maniera arrogante, presuntuosa di vedere gli altri, di accostare le cose, di pianificare il proprio futuro. Salmo 18:28: tu, Signore, abbassi gli occhi dei superbi. Libro dei Proverbi 21:4: vede il peccato negli occhi alteri e cuore superbo. Il cuore, gli occhi e poi il comportamento concreto che viene poi preso in considerazione. Non vado cercando cose grandi, letteralmente sarebbe non cammino verso cose grandi, con questa espressione del camminare che nella scrittura indica proprio il comportamento concreto. Se scaturisce da un cuore superbo, da una pianificazione arrogante della vita, questo comportamento finisce per essere distruttore delle relazioni. In particolare il testo dice che non cerca cose grandi né meraviglie. Grandi cose è un'espressione che troviamo spesso nella scrittura per designare i grandi interventi di Dio nella storia della salvezza. Pensiamo a Maria: il potente ha fatto in me grandi cose. Le meraviglie anche fanno riferimento agli interventi prodigiosi compiuti da Dio nella storia di Israele. Allora cosa sta dicendo che non va in cerca di cose grandi, di meraviglie? E il salmista attesta di non inseguire sogni ambiziosi di grandezza, di prestigio, di successo. non dice certo di essersi rassegnato a un livello mediocre di esistenza, ma afferma di avere vinto la seduzione di un certo immaginario religioso che si nutre del portentoso. Questo è un primo sviluppo su quello che è l'atteggiamento da contrastare nella relazione con Dio.
Forse possiamo anche aggiungere questo aspetto, che ritorna in questo primo versetto più volte il tema del guardare in alto nel cercare, non cercare meraviglie più alte di me. E quindi alcuni commentatori, fra cui appunto Martini, dicono che questo richiamo alle alture è un richiamo al luogo in cui si svolgevano i culti idolatrici, per cui è come se il salmista dicesse attenzione a quegli atteggiamenti interiori che rendono assoluto ciò che è relativo e quindi che assolutizzano ciò che non è degno di essere considerato tale e che non dipende tanto dalle cose come sono, perché i beni creati sono tutti buoni. Il punto è che tipo di relazione noi abbiamo con loro, e se li assolutizziamo indebitamente andiamo diretti verso una delusione che vivremo noi e contro un equilibrio sano, sapiente delle relazioni umane che promuovono tutto ciò che è umano dentro di noi e presso gli altri e negli altri. Quindi, come già diceva un po' padre Maurizio, il punto non è tanto di fare una vita a scartamento ridotto, di frustrare i desideri, ma piuttosto di comprendere come impostare il nostro desiderio, in che rapporto stanno i nostri desideri col limite. Questo è un tema molto delicato, perché tutta l'impresa della nostra società chiaramente improntata a una visione scientifico-tecnologica, in cui cioè il paradigma della verità è la verità verificabile, in cui cioè l'obiettivo è il controllo di tutto ciò che accade sempre di più, pensate al dispiegarsi sempre più potente e pervasivo dei mezzi di conoscenza e delle tecnologie che governano dalla materia vivente alla informazioni, al sistema delle informazioni, è un punto molto delicato. Quindi non si tratta tanto di non dare ascolto a quello che Dante ci diceva attraverso Ulisse: fatti non foste per vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza. Cito Dante perché pare che ci sia qualche mio compagno del liceo qui nella audience e quindi cito il nostro professore di lettere che ci ha fatto conoscere questi patrimonio della letteratura italiana. Quindi non è tanto andare contro Ulisse, ma il modo con cui sviluppiamo il nostro conoscere, sviluppiamo la nostra capacità di governare sapientemente la terra per il bene di tutti e non per la distruzione delle risorse naturali e della vita altrui. E quindi le parole che il Salmo utilizza vogliono metterci in guardia a questa possibilità. Di che rapporto hanno i nostri desideri col limite? Se il limite diventa un nemico da far scomparire, e questo sarebbe la distorsione di tutti i rapporti, oppure se il limite è un luogo su cui continuamente lavorare per spostarlo in avanti, ma sempre nella capacità di incontrare gli altri e di costruire comunione che appunto attraverso il limite si può realizzare. E vedremo che la fase successiva del Salmo ci darà delle indicazioni proprio su questo.
Allora, con il Salmo, con il versetto 2, come dicevamo, il salmista passa a commentare, a presentare l'atteggiamento positivo da assumere nei confronti di Dio nel cammino della vita. E per questo, come abbiamo sentito, fa riferimento all'immagine del bimbo svezzato in braccio a sua madre. Cardinal Martini, ancora commentando questo salmo, un intervento che è riportato nell'ultimo volume pubblicato nell'Opera Omnia, ricorda come lo svezzamento nel mondo orientale avveniva intorno al terzo anno. Quindi il bambino a cui fa riferimento il salmista non è l'infante, che non sa neanche parlare, ma è il bambino che ha imparato a parlare e che ha iniziato, per così dire, a camminare con le proprie gambe. Questo bambino sa riconoscere nella madre un sicuro punto di riferimento e di sostegno. Sa di essere in buone mani, di non essere abbandonato a se stesso. E così può affrontare la vita con fiducia, certo di una presenza su cui può fare sempre affidamento. Fuori di metafora, il salmista afferma di avere trovato la serenità e la pace nell'umile e fiducioso abbandono alla materna sollecitudine di Dio. Dice alla fine del versetto 2: come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Abbiamo già avuto occasione di rilevare in incontri passati che qui anima mia è un termine ebraico che letteralmente indica la gola come luogo vitale di passaggio, passaggio dell'aria, passaggio del cibo. Da qui il termine arriva ad assumere il senso di desiderio, indica la persona in quanto desiderio, in quanto slancio vitale, in quanto tensione verso il futuro. Si ricollega questo al discorso che già aveva richiamato Padre Carlo sul desiderio e anche sul limite. Allora, questo soggetto ha imparato con il tempo, perché lo svezzamento è lungo, a riconoscere e assumere i limiti e i condizionamenti che segnano la sua storia personale e quella del suo tempo. Ne ha già parlato Padre Carlo, ma certamente uno dei punti nodali da cui dipende la maturità della persona e la possibilità di camminare nella concretezza della storia che ci si trova a vivere dipende proprio dal dire di sì, dall'assumere la propria condizione con i limiti che essa comporta. Quindi ha accettato questi limiti e condizionamenti senza fantasticare situazioni idilliache o soluzioni miracolistiche, che Dio faccia grandi cose per me. Quindi si può dire che ha superato la prova dello svezzamento, quella prova che la vita inesorabilmente impone. Il salmista avverte di essere accompagnato dal Signore nel quotidiano e questo gli basta, senza pretendere favori particolari o interventi eccezionali. Potremmo dire, in altre parole, che è entrato nello spirito filiale, nella fede come affidamento al padre e alla madre che si sostiene in ogni momento. E ha sperimentato che questa è la via per trovare la pace. Se noi non entriamo in questa accettazione che non vuol dire rassegnazione, mediocrità, ma questa assunzione della realtà concreta. Se non facciamo questo e camminiamo fidandoci, non troviamo la pace. Si potrebbe dire che tante situazioni di insoddisfazione, di quasi rancore, hanno la loro radice qui. Quindi qui c'è la radice della pace, una pace che non suppone l'assenza di problemi, ma che viene sperimentata all'interno stesso della fatica e della difficoltà di ogni giorno.
Possiamo provare a entrare forse un pochino più all'interno di questo rapporto con il limite e col principio di realtà di cui parlava Padre Maurizio, mettendo a fuoco come nel Salmo ci sia una particolare attenzione al rapporto misterioso, unico, tra madre e figlio. Già il fatto di chiamare Dio madre non è una cosa scontata, e quando Giovanni Paolo I ha utilizzato questa espressione per la prima volta ha un po' suscitato la sorpresa e è andato un po' contro le nostre abitudini, perché noi diciamo Dio è padre. Invece questa maternità di Dio va facendosi strada nel nostro patrimonio comune di credenti e è un rapporto, una relazione che non è per niente scontata nella nostra cultura. Basti pensare a tutte le difficoltà e tutte le domande e tutte le problematiche che, tanto per citare il caso più eclatante, sorgono dalla questione della maternità per altri. Maternità per altri. È possibile frammentare il rapporto madre-figlio? Appunto, tecnicamente è possibile, ma cosa significa? Allora, in che modo questo Salmo ci dice qualcosa sulla relazione tra madre e figlio o tra madre e figlia? Perché questo fatto di provenire da un corpo materno-femminile è un dato universale, tutti arriviamo da lì. Ma il Salmo dice in braccio innanzitutto, quindi sono due punti, no? In braccio e a mia madre. Vediamo un attimo questo in braccio. Essere in braccio vuol dire essere a contatto, e essere a contatto vuol dire attivare una modalità di conoscenza che implica la stretta vicinanza. Mentre la vista, io posso tenerti a distanza, posso squadrarti con la vista, posso ascoltarti ma mantenere una distanza di sicurezza. Col contatto questa distanza sparisce, per definizione io posso toccare qualcun altro solo se arrivo molto vicino, e quindi dice la vicinanza e la compresenza. Ma nello stesso tempo il contatto dice un'altra cosa, che io non posso toccare un'altra persona senza esserne e contemporaneamente toccato io stesso. È diverso che toccare un tavolo. Se io tocco una persona, ne sono anche toccato, anche lei sente qualcosa come io sento qualcosa, cioè è un senso della reciprocità, è un senso che mette in una relazione di reciprocità. Mentre io posso fare orecchie da mercante, cioè non ascoltare quello che dici, posso chiudere gli occhi davanti alla tua presenza, quindi posso evitare, col contatto non posso evitare. Sono in un rapporto di reciprocità che distingue il tatto fra le persone dal tatto con gli esseri inanimati, e quindi ne sono anche in qualche modo coinvolto personalmente, con tutte le risonanze interiori che il contatto porta con sé. In braccio vuol dire essere a contatto, stretto contatto, a mia madre, alla madre, a sua madre. La madre è il corpo da cui sono entrato nel mondo. E quindi essere a contatto stabilmente con questo vuol dire non solo riconoscere il fatto di essere nato, ma l'essere nato come atteggiamento abituale dell'esistenza. Non è solo un punto, ma è una struttura del mio essere. sto in braccio a mia madre, cioè sto abitualmente, quotidianamente, in contatto con quello che rappresenta per me il corpo che mi ha messo al mondo e da cui sono entrato nella convivenza umana. Sto. Non mi ricordo una volta ogni tanto, ricorro con la memoria questo momento di cui non ho consapevolezza perché è prima della mia coscienza, ma sto in braccio a mia madre. Cioè vivo custodendo in me la memoria e il ricordo di questo dato strutturale della mia esistenza, che non è solo un punto, non è solo un momento. E cioè si tratta di quindi acquisire una consapevolezza permanente, abituale, stabile, con questa verità tanto evidente quanto dimenticata, che non sfugge alla nostra, appunto, attenzione, o ci dimentichiamo facilmente di questo, che è un punto molto delicato perché ci avvicina a un momento di passività radicale, al momento in cui io sono entrato nel mondo senza averlo scelto. Potremmo dire, usando un po' un linguaggio più filosofico, all'involontario assoluto. Io non volevo, non lo so, sono avvenuto nel mondo, ma non l'ho scelto. Quindi a qualcosa che tocca anche la mia libertà, che crede di potersi ergere come assoluta quando assoluta non è. E quindi è una ferita in un certo senso. È un riconoscere una dipendenza fondamentale, radicale, di essere stato affidato a mani altrui verso le quali non potevo fare niente. E quindi si tratta di essere in contatto con questa esperienza che tutti abbiamo fatto e che possiamo rileggere solo a posteriori, perché quando l'abbiamo fatto non eravamo in grado di accorgercene. Quindi è un debito, in certo senso, da meditare e con cui riconciliarsi, perché può essere luogo di ribellione. Il rapporto tra figli e genitori è conflittuale. Si fa fatica ad ammettere che qualcuno ha disposto della mia vita al punto tale da mettermi al mondo senza interpellarmi, nell'epoca del consenso informato. E quindi va relativizzata questa cosa del consenso informato, perché non corrisponde a una struttura fondamentale della nostra libertà. È vero, è giusta, ma nel suo ordine specifico. E, secondo punto della relazione materna, nella relazione materna noi possiamo fare esperienza di un particolare tipo di autorità, un'autorità che sarebbe potenzialmente tirannica, perché nessuno ha una autorità così assoluta come ha la madre nei confronti del proprio figlio. E tuttavia è un'autorità che, se siamo qui, ci ha consentito di crescere e di essere progressivamente più liberi, più autonomi. Quindi è una forma di autorità importantissima, che è stata capace di limitare se stessa per lasciare spazio al piccolo duomo che cresce progressivamente e per fare quell'intervento proporzionato alle sue gradualmente crescenti capacità di autonomia, di scelta e di libertà, e di coscienza, di consapevolezza, di conoscenza. Quindi, pur con tutte le ambiguità, le ambivalenze e anche le mancanze di ogni rapporto tra madre e figlio sui due versanti, questo dominio, che è per sé totale, è stato capace di autolimitarsi per lasciare spazio all'altro. È diverso dal dominio maschile, il dominio femminile. È un'altra qualità. Innanzitutto è un dominio obbediente, perché la madre è estremamente obbediente. Mentre preparavo questo salmo, oggi pomeriggio è venuta a trovarmi una mamma con un bambino di pochi mesi e ho potuto confermare tutto quello, mi ha convinto che queste cose andavano dette. La mamma è obbediente, a un certo punto ha detto adesso devo allattarlo perché piange e dobbiamo smettere di parlare. Quindi c'è un'obbedienza profonda da parte della madre nei confronti del figlio, immediata, esplicita, anche il padre un po' deve obbedire, ma la madre molto più immediatamente, molto più esplicitamente. E poi appunto è tutto collocato nella prospettiva della crescita, perché dà sicurezza, protegge per consentire all'altro di crescere, di esercitare quella libertà e quell'autonomia che gli diventano progressivamente possibili, ed è appunto quindi un'autorità che, come sapete, viene dal verbo augeo, cioè crescere, far crescere. E noi meditiamo, questo rapporto madre-figlio è riscoperto recentemente da tutta una linea del femminismo della differenza, cosiddetto, che appunto insiste molto sulla simbolica del rapporto madre-figlio. E dicono l'autorità della madre nei confronti del figlio, in quanto meditata, come questo salmo ci invita a fare, ci permette di crescere e di riconciliarsi con quel limite che è alla base e all'origine della nostra esistenza e contro il quale facilmente, continuamente e inutilmente ci ribelliamo. E questa riconciliazione, meditata sempre di più, sto in braccio a mia madre, non è che ci sto una volta, ci sto, sono svezzato, non ho più bisogno di mia madre, non devo più mangiarla, non devo più trarre il nutrimento direttamente da lei. E quanto più medito e assumo e riconosco questa situazione, struttura dedicale, tanto meno viene meno la paura degli altri, l'inquietudine, la necessità di essere sempre più grande, di guardare alle alture, di investirmi per realizzare meraviglie, prestazioni che mi consentano di essere riconosciuta dagli altri, perché ho fatto esperienza di un limite che non mi ha ucciso, ma anzi mi ha fatto vivere. E quindi questa autorità materna è un paradigma per tutte le relazioni interpersonali. Cade la discussione su chi è il più grande, una discussione in cui gli apostoli erano continuamente impegnati. Matteo 18:1-2 dice che i discepoli chiedono a Gesù: chi è dunque il più grande? E Gesù cosa fa? Prende un bambino, lo mette in mezzo a loro e dice: in verità vi dico, se non vi convertite, non diventate come i bambini, cioè se non state da svezzati in braccio alla madre, non da bambini lattanti, perché quelli hanno bisogno della madre, è un rapporto di strumentalizzazione, ma da svezzati, cioè liberamente. Non entrerete nel regno dei cieli se non vi convertite a questo nuovo tipo di relazioni, a questo modo di esercitare l'autorità che abbiamo sperimentato senza accorgerne, ma che possiamo rileggere e riassumere convertendoci e ridiventando come bambini, non rimanendo come bambini, ma ridiventando come bambini. Non entrerete nel regno dei cieli, cioè non entrerete in quella relazione, quella qualità di relazioni reciproche che permettono una convivenza veramente umana. Quindi l'autorità della madre è molto importante, perché contiene il bambino immaturo, lo accoglie, gli permette di elaborare le sue tendenze regressive o aggressive, e si allea invece con le sue dinamiche di crescita, di liberazione, di emancipazione, di autonomia e quindi anche di separazione, svezzamento. Quindi la mamma, dicono alcuni, è l'unico tiranno che fa l'esercizio più o meno riuscito di limitare il proprio potere da sola e articola congiunzione e disgiunzione, dedizione e separazione, vicinanza e distanza, e accetta che il figlio diventi se stesso senza sospendere la sua disponibilità, essendogli vicino, rassicurandolo quando parte, perché il figlio non può partire, separarsi, se non sa che verrà accolto quando torna. Il bambino, vai, perché poi la mamma è qua che ti aspetta, e se no il bambino non va, non può andare. Ed è interessante.